Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
È nata sotto una cattiva stella la ferrovia della Valsugana che il 26 aprile compirà 130 anni. La stella della guerra che va contro la natura stessa di un mezzo di trasporto che è fatto per mettere in contatto le persone, i popoli, è fatto per alimentare i traffici delle merci, far girare soldi e idee. E, diceva il grande pensatore liberale francese Frédéric Bastiat, dove non passano le merci, passano gli eserciti. I primi progetti di un collegamento ferroviario tra il centro Europa e Venezia via Valsugana risalgono al 1838 e non a caso nascono in un periodo di relativa pace seguita ai devastanti conflitti dell'era napoleonica. Le monarchie assolute, per quanto conservatrici, capirono che senza il vapore e il ferro non ci sarebbe stato futuro, ma la Valsugana aveva la sfortuna di essere un corridoio strategico dal punto di vista geopolitico e quindi Vienna tirò il freno di questo progetto perché avrebbe favorito il porto di Venezia, città che, come il resto del Lombardo-Veneto, apparteneva agli Asburgo, ma che non si mostrava per nulla fedele. Meglio puntare quindi sulla più sicura Trieste che collegava il cuore dell'impero attraverso terre più tranquille. Però a Venezia la classe dirigente cercò di non perdere l'occasione e attraverso il banchiere di origine ebraica Giuseppe Levi nel 1847 si trovarono anche i soldi per mettere a terra, come si dice oggi, il progetto dell'ingegner Qualizza di Verona. Niente da fare. Marte ci mise di nuovo la spada. Perché nel 1848 scoppiò la rivolta di Milano, le famose Cinque Giornate e la guerra tra il Regno di Sardegna e l'Austria. Venezia fu protagonista dell'insurrezione guidata da Daniele Manin, che Vienna riuscì a domare solo il 22 agosto del 1849. Il morbo infuria, il pan ci manca, sul ponte sventola bandiera bianca, lo ricorderete, immagino. Un affronto che Francesco Giuseppe, allora giovanissimo imperatore, non dimenticò. E così fece mandare al macero tutti i progetti di collegamento con l'insolente città lagunare. Altra guerra nel 1859, la seconda guerra di indipendenza italiana che costò all'Austria-Ungheria la Lombardia, poi la terza che portò il Veneto nel neonato Regno d'Italia. Però l'idea di far passare per la Valsugana i treni sopravvisse ai conflitti e così l'ingegnere Luigi Tatti si mise al lavoro progettando il tracciato ferroviario Trento-Mestre. Per il tecnico comasco, guerre o non guerre, il collegamento tra l'Adriatico e i mercati del Nord Europa prima o poi si sarebbe dovuto fare. E questo perché era quello il percorso che nella storia le merci provenienti e dirette a Venezia avevano sempre seguito. Ma nonostante la speranza e l'impegno, passarono altri 45 anni prima che il governo della monarchia danubiana desse il via libera per la ferrovia. In Trentino, nel 1887, apparve un tecnico ferroviario, l'ingegner Rudolf Stummer, che nel 1891 ultimò, tra l'altro, la ferrovia a scartamento ridotto tra Mori, Arco e Riva. Ma l'imprenditore viennese aveva buoni agganci a corte nel governo e così ricevette l'incarico di progettare e di realizzare in concessione la ferrovia della Valsugana. Il comune di Trento, guidato da una figura di alto livello come Paolo Osma Zurana, si trovò scavalcato da Vienna che, dopo anni di torpore, spingeva ora per tagliare i tempi di costruzione della ferrovia. Il 10 aprile del 1894, sulla Gazzetta Ufficiale, apparve il decreto firmato da Francesco Giuseppe in persona che assegnava a Stummer la concessione. A fine aprile iniziarono i lavori, che si conclusero con l'inaugurazione il 26 aprile del 1896 della tratta Trento-Tezze, allora confine dell'impero con l'Italia. La fretta messa dal governo austriaco all'ingegner Stummer aveva un motivo, ecco che Marte ritorna, quello di favorire i trasporti verso la futura linea del fronte. Vero, era stata rinnovata la triplice alleanza tra Italia, Austria e Germania, ma a Vienna non si fidavano di Roma e viceversa. Al punto che il Ministero della Guerra austriaco aveva messo in cantiere i forti che avrebbero creato una cintura di cemento e acciaio dallo Stelvio alla Valsugana, e per costruirli, cosa di meglio che una strada ferrata? Stummer, anche se ammanicato con chi contava, era comunque un tecnico di altissimo livello, ma dovette assoggettarsi alla volontà dei generali. Un esempio, l'imponente viadotto a sud di Trento, che, con le sue 123 arcate, venne realizzato a serpentina per renderlo meno vulnerabile ai tiri dell'artiglieria nemica, che poi sarebbe stata quella italiana. Ma tutta la linea venne sacrificata agli scopi bellici. Basti pensare che una delle stazioni era Rancogno, allora un minuscolo villaggio che serviva per scaricare il materiale per realizzare le fortificazioni del Passo del Calise e del Celva, oppure la fermata ai piedi del Forte di Tenna. In buona parte della linea i paesi e quindi i viaggiatori non avevano stazioni vicine ai centri abitati. La logica militare imponeva di passare accanto ai sistemi difensivi e di tenere quindi lontani occhi indiscreti sui movimenti di truppe e mezzi. Sindaci e cittadini capirono subito che quel treno non era stato pensato per loro, ma per i militari. L'ingegner Stummer, su incarico del governo, girava per i paesi per convincere la gente del contrario, ma con scarso successo. Tra l'altro, la gestione della linea venne data alla Stadtbahn, le ferrovie dello Stato, che certo non stavano ad ascoltare i valsuganotti. Risultato, fino al 1910, quando sul versante italiano venne ultimato il tratto tra Bassano e Primolano, il traffico rimase assai limitato. Marte, il 24 maggio del 1915, con lo scoppio delle ostilità tra Roma e Vienna, rivelò, se ce ne fosse stato ancora bisogno, i motivi veri per i quali la linea era stata realizzata. La ferrovia divenne strategica per alimentare l'offensiva austro-ungarica del 15 maggio del 1916, i combattimenti sull'altipiano e la resistenza poi degli imperiali sul Grappa. Finita la Grande Guerra, la linea vivacchiò. Venne affidata all'azienda autonoma Ferrovie dello Stato e il fascismo, che aveva l'ambizione di mostrare il volto moderno dell'Italia del Duce, fece correre a partire dagli anni 30 lungo la Valsugana le littorine, treni a trazione diesel costruite dalla Fiat e pensati per il trasporto locale, e le linee secondarie che nelle versioni più moderne rimasero in servizio fino agli anni 80. Nel dopoguerra la ferrovia venne inserita dapprima nelle linee secondarie per poi finire in quelli che venivano definiti i rami secchi. Insomma, corse il rischio di fare la fine della ferrovia della Val di Fiemme e della Muri-Arcoriva. Pressioni politiche convinsero i vertici delle ferrovie che la chiusura di questo tratto, nonostante l'incalzare del trasporto su gomma, avrebbe creato danno al difficile sviluppo industriale della valle. Ma la sensazione che questa linea sia sempre stata tollerata dalle ferrovie è evidente. La provincia negli anni 90 e nei primi anni del 2000 scelse la strada di destinarla decisamente al trasporto locale, anche se la concorrenza con l'auto la vide e la vede sempre in svantaggio, soprattutto dopo l'apertura del tunnel di Martignano della statale della Valsugana. Insomma, la storia di questa strada ferrata è sempre stata irta di difficoltà. Speriamo che il futuro, a questo punto, sia migliore.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.